Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Roberto Zichitella, bentrovati all'ascolto di Radio Tremondo, un programma a cura di Anna Maria Giordano con Marina Lalovic e Giulia De Luca in redazione, oggi Marco Pompi in regia e Giovanna Insardi alla console. È una puntata quella di oggi in cui parleremo di Cuba, in particolare andremo a conoscere il movimento di opposizione, di dissenso che si chiama Movimento San Isidro, nato nel 2018 e che si definisce un'iniziativa composta da artisti, attivisti, giornalisti, intellettuali e chiunque si senta indipendente, uniti per promuovere, tutelare e difendere la piena libertà di espressione, associazione, creazione e diffusione di arte e cultura a Cuba. La settimana scorsa più di 300 persone, tra le quali molti giovani, si sono riunite fuori dal Ministero della Cultura dell'isola caraibica per protestare contro lo sgombero di una serie di membri del movimento che erano impegnati in uno sciopero della fame all'interno della sede del gruppo nella Habana Vieja. Le prime proteste, lo ricordo, erano cominciate all'inizio di novembre quando il rapper Denis Solis era stato arrestato al termine di un duro alterco con la polizia, è stato poi condannato a 8 mesi di carcere. Insomma, cercheremo di conoscere meglio questo movimento, faremo anche un po' il punto sul dissenso a Cuba e anche le prospettive che si aprono con la nuova presidenza americana, quella di Joe Biden. E poi resteremo sempre a Cuba per parlare di un documentario che affronta un tema interessante, curioso, cioè la presenza delle persone convertite all'Islam a Cuba. Ecco, una convivenza curiosa e inaspettata, quella tra la religione islamica e lo stile di vita di Cuba, e cercheremo di conoscere, parleremo questo aspetto, parleremo con l'autrice del documentario. E infine anche Radio 3 Mondo, come altri programmi odierni di Radio 3, dedicherà uno spazio a John Lennon nel giorno in cui ricorre il 40° anniversario del suo assassinio. Vi ricordo il numero a cui potete inviare i vostri commenti, le vostre domande: 335-56-34296.
Es la hora de dialogar. Yo creo que es importante que ustedes los jóvenes sean escuchados y vamos a trabajar para eso.
Gracias. Decirle al Ministerio de Cultura que los reciba en cualquier condición, y que eso va a ser el inicio de un nuevo lenguaje que nos hace falta a la cultura cubana.
Y que se nos escuchen nuestras demandas que tienen que ver.
Ecco, avete sentito questo clip tratta dal servizio della radio televisione spagnola, la spagnola, le voci di alcune delle persone che manifestavano davanti alla sede del Ministero della Cultura a Cuba. Jorge Perugori, attore, diceva: "È il momento di dialogare, credo sia importante che voi giovani siate ascoltati e lavoreremo per questo." E poi il regista cinematografico Fernando Perez: "Che il Ministero della Cultura li riceva a qualsiasi condizione." Io saluto Lucia Capuzzi, giornalista di Avvenire, esperta di America Latina, ricordo un suo libro dedicato proprio a Cuba, Dios Fidel, Fede e Dissenso nella Cuba dei Castro. Buongiorno Lucia.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora Lucia Capuzzi, cerchiamo di conoscere meglio questo movimento San Isidro, come nasce, chi lo compone, come è organizzato.
Innanzitutto una nota distintiva del movimento San Isidro, che si differenzia da altri movimenti del dissenso cubano: sono tutti giovani o giovanissimi, la maggior parte degli attivisti, quasi tutti, ha 30 anni o sotto i 30 anni. Quindi sono ragazzi che anagraficamente appartengono all'ultima fase della rivoluzione, cioè quella dopo il periodo speciale. Il periodo speciale è quello dopo il crollo dell'Unione Sovietica, quando Fidel Castro, per sopravvivere alla crisi e al tracollo economico, deve inaugurare una serie di aperture e inizia una sorta di primitiva economia di mercato a Cuba. Questi ragazzi, quindi, questa trasformazione ha mutato il contesto sociale cubano, mutato in modo irrevocabile. Questa generazione è nata del periodo speciale o dopo il periodo speciale, quindi ha un linguaggio, un modo di anche di protestare che incompatibile o difficilmente comprensibile agli occhi degli ottuagenari o più che ottuagenari generali della rivoluzione, perché tanto vero che il loro dissenso è artistico. Il fondatore del movimento, che è questo Luis Manuel Otero Alcántara, è stato protagonista di una serie di performance artistiche in chiave provocatoria e ha realizzato appunto la sua protesta, e la protesta del Movimento San Isidro è una protesta che avviene per modo dell'arte.
Ecco, questo movimento come comunica, come è organizzato, usa i social? Noi abbiamo dei riferimenti a un profilo Twitter, Movimento San Isidro, e anche a una pagina Facebook, però mi risulta che nei giorni scorsi, prima di questo blitz per sgomberare appunto dei locali da alcuni manifestanti, le autorità abbiano poi sospeso l'uso dei social. Ecco, come si diffonde il messaggio di questi giovani?
È interessante anche questo, perché il Movimento San Isidro comunica moltissimo, o comunicava prima che glielo oscurassero, attraverso i social, i profili social, quindi anche usa un mezzo che fino a pochissimi anni fa era vietato a Cuba, internet. È connesso appunto a questa riforma lentissima, questa trasformazione lentissima che rende appunto sempre più difficile il linguaggio della società civile agli occhi dei gerarchi della rivoluzione. Ovviamente i profili social sono stati oscurati dopo il blitz delle autorità, questo sgombero al Movimento San Isidro. Altro dato caratteristico: il Movimento San Isidro è un quartiere dell'Havana Vieja, una parte molto povera della città, e i fondatori del movimento appartengono alle fasce sociali più povere di Cuba, che quindi vivono e contestano paradossalmente l'aumento della diseguaglianza a Cuba, che è un effetto collaterale della stessa riforma economica. Una delle richieste del Movimento San Isidro, quando c'è stata poi la grande marcia, la grande manifestazione di fronte al Ministero della Cultura, non era solo la liberazione del rapper Denis Solis o appunto il fatto che gli restituissero quello che gli avevano sequestrato, ma era anche la chiusura di questi negozi, las botteghidas, che vendono in dollari e che sono accessibili solo per i cubani che hanno un parente all'estero e che gli manda le rimesse. Quindi esprime il Movimento San Isidro tutti i paradossi della Cuba attuale, e che rende appunto la Cuba attuale molto difficile da governare per un sistema che ancora si ispira al partito unico, e che è un sistema del secolo scorso particolarmente rigido ai cambiamenti.
Ecco, Lucia Capuzzi, oltre al Movimento San Isidro, in questo momento che tipo di opposizione c'è a Cuba? Qualche giorno fa avevo letto un reportage di Le Monde, il 30 novembre, che diceva che questo movimento San Isidro ha avuto un merito, cioè quello di raccogliere il consenso unanime delle principali organizzazioni dell'opposizione. È così?
In realtà l'opposizione cubana è un'opposizione, la posizione storica, che è quella appunto degli oppositori storici, che appartiene però alla generazione delle stesse persone al comando di Cuba, quindi è un'opposizione ancora del secolo scorso, estremamente sfilacciata tra frange più radicali, frange vicine agli Stati Uniti, frange che invece sono indipendenti. Diciamo che l'amministrazione, il periodo dell'amministrazione Trump ha favorito un aumento della repressione all'interno dell'isola, perché appunto la politica della linea dura ha giustificato o ha permesso in qualche modo al governo di usare il fattore Trump, esattamente come è accaduto altre volte in passato a Cuba, per giustificare un aumento della repressione. Una repressione anche qua diversa, e le grandi arresti con detenzioni prolungate, pensiamo alla primavera nera del 2003, no? Con condanne di 20 anni per gli oppositori, adesso gli arresti sono mordi e fuggi, viene arrestato per una giornata, rilasciato, poi riarrestato, in modo da fiaccare l'opposizione. E purtroppo appunto manca un'opposizione ancora a Cuba che faccia da collante, che esprima la società civile. In questo il Movimento San Isidro è estremamente interessante, perché è una generazione giovane, Cuba ha una popolazione giovane, e è un'opposizione civile più che politica, nel senso che appunto sono artisti, sono intellettuali, sono giornalisti che rivendicano, la loro principale rivendicazione è la libertà di espressione artistica, tant'è vero che il Movimento San Isidro nasce per opporsi a un decreto del governo che imponeva una serie di pressioni sull'arte. cultura e arte che a Cuba è estremamente vitale, è estremamente interessante, un po' perché all'origine l'aveva favorita la stessa rivoluzione, salvo poi fare un passo indietro e iniziare una repressione di tutti gli artisti che non erano conformi, ma anche l'aumento dell'istruzione, altra conseguenza della rivoluzione, sempre appunto un paradosso, ha permesso che si formasse un panorama culturale molto interessante, con appunto frange di autonomia. Citavamo prima il regista appunto Fernando Pérez, che è autore appunto di vari film molto interessanti a Cuba, sempre un po' al confine tra quello che si può dire e quello che non si può dire.
Segnale di un equilibrio certamente difficile. Con Lucia Capuzzi, in parte già accennavi già poco fa, volevo chiederti che bilancio si può fare degli anni della presidenza Trump, ovviamente il rapporto tra Cuba e gli Stati Uniti, che cosa ci si può aspettare dalla nuova presidenza, da Joe Biden. Ricordo che c'era stato il disgelo, no, tra Cuba e gli Stati Uniti nell'epoca di Obama, in particolare il dicembre del 2014, poi ricordo la visita di Obama a La Habana nel marzo del 2016. Prego.
Visita cruciale quella di Obama a La Habana, non solo perché era la prima visita di un presidente americano, ma perché c'è questo famoso discorso di Obama alla società civile, in cui in un certo senso è un invito a aprire gli spazi, ad ampliare gli spazi. Discorso che ha molto spaventato la presidenza cubana. Il fattore Trump, l'arrivo di Trump alla Casa Bianca, ha legittimato l'aumento della repressione all'interno di Cuba, perché ovviamente un'amministrazione statunitense così aggressiva ha potuto giustificare agli occhi della società cubana un aumento della repressione che ha fatto comodo. Purtroppo Trump ha coinciso con un momento cruciale per Cuba. Dopo il disgelo avveniva nel 2018 il cambio della guardia, cioè Raúl Castro ha fatto un passo indietro, per quanto appunto abbia sempre un ruolo cruciale come leader del Partito Comunista Cubano, però ha lasciato la presidenza a Miguel Díaz-Canel, un presidente che appartiene appunto a una generazione molto più giovane, poco più di 50 anni, e che comunque rappresenta una rottura all'interno, una ridefinizione degli scenari del potere. Purtroppo è rimasto tutto bloccato, il possibile cambiamento in seguito alla presenza di Trump alla Casa Bianca. Ora con Biden si aprono nuovi spazi. Joe Biden è stato uno dei grandi sostenitori del processo di disgelo cubano. La sua amministrazione integrerà tutta una serie di figure che hanno avuto un ruolo di primo piano in quel processo. Quindi è presumibile che si possa tornare perlomeno all'epoca Obama e vedere come la società civile cubana potrebbe reagire in questa nuova, e anche il regime politico cubano, come potrebbero reagire in questa nuova situazione. Sicuramente sarà più difficile per un regime giustificare la repressione con una Casa Bianca più disposta al dialogo.
Certo, anche più attenta al tema dei diritti umani. Insomma, staremo a vedere, si aprono scenari interessanti, vedremo cosa accadrà dopo il 20 gennaio 2021, quando entrerà in carica Biden. Grazie a Lucia Capuzzi, giornalista di Avvenire, per essere stata oggi con noi a Radio Tremondo.
Grazie davvero a voi, grazie.
Allahu Akbar, Allahu Akbar.
E vivono una comunità che tiene su cosa específica, ¿no? Que es como una, pero yo también tengo lo mío, que es de aquí de Cuba.
Todo el conocimiento que tú quieras adquirir, el mismo Allah te lo da.
Todos los hermanos musulmanes que nos visitan dicen que Cuba es muy difícil. Recuerden decir bismillah antes de comer.
Porque en Cuba, todas las mujeres.
Ecco, avete sentito, sentite ancora in sottofondo, prima avete sentito il richiamo del muezzin, della preghiera, e poi i ritmi tipici, caratteristici della musica cubana. Parliamo di questa curiosa convivenza tra Islam e Cuba, una convivenza raccontata nel documentario Islam de Cuba, e siamo collegati con la regista, la documentarista che ha realizzato questo documentario, Marzia Rumi. Buongiorno Marzia.
Buongiorno a tutti.
Allora, ricordiamo che questo documentario è stato prodotto da Pinup Filmmaking nel 2019. Ecco, com'è nata l'idea di raccontare l'Islam a Cuba?
È nata nel 2017 quando mi sono trasferita a Cuba per seguire un master in produzione cinematografica e alla scuola di Cuba, la Scuola Internazionale de Cine et Television. E leggendo un articolo proprio poco prima di partire delle Figaro ho visto che esisteva questo fenomeno. Non diceva molto, era un articolo molto breve che raccontava di questa di come questa religione era arrivata sull'isola, e quindi mi sono incuriosita molto, e durante la mia permanenza appunto alla scuola, che era lontano da La Habana, quindi lontano dalla moschea principale, e ho iniziato un po' a seguirlo, a partecipare, ad andare a fare questi viaggi avanti e indietro per conoscere il fenomeno, che ho trovato da subito molto interessante, e quindi ho deciso di avviare questa avventura per creare un documentario.
Ecco, che dimensioni ha l'Islam a Cuba? Quanti sono i musulmani? Come ci sono molte conversioni? Che cosa hai scoperto?
Allora, in realtà è un fenomeno che si sta espandendo sempre di più. Nel 2017, in quegli anni in cui io ero, in quel periodo insomma in cui io ero lì, era ancora molto poco conosciuto. Si parlava della presenza di 13.000 persone in tutta l'isola, però insomma era in via di espansione. In quel periodo, per esempio, non si vedevano musulmani, non si vedevano persone, appunto, donne col velo o uomini vestiti con gli abiti della religione, mentre adesso ultimamente, insomma l'ultima volta che sono andata nel 2019, già si potevano vedere per strada. La storia è molto interessante, perché in realtà adesso si è sviluppato questo fenomeno della conversione, però in realtà la presenza di arabi sull'isola risale addirittura a prima della rivoluzione, quindi piano piano sta crescendo. Addirittura fino adesso la moschea principale al centro della Habana è del 2015, è stata costruita nel 2015, e ora stanno costruendo una nuova moschea ancora più grande, quindi in grande espansione.
Ecco, ricordo che proprio la costruzione di una moschea a Cuba era stata promessa dal presidente turco Erdogan durante la sua visita a Cuba nel febbraio del 2015. Ecco, mi pare che siano soprattutto i turchi e i sauditi i presenti, molto attivi nel promuovere l'Islam in questo momento a Cuba. È così?
Sì. L'Arabia Saudita appunto è il principale stato che ha instaurato delle relazioni con il paese. Nel 2015, come hai ricordato, c'è stato questo incontro, però in realtà risale addirittura al 2010. I primi legami con l'isola sono stati stanziati diversi fondi, insomma hanno aiutato tanto l'isola per una riqualificazione in cui hanno riqualificato il sistema idraulico della città della Habana e anche di altre città. Quindi il più grande investitore è appunto l'Arabia Saudita, sì, insomma, ci stanno anche altri paesi, sicuramente quello turco, però il grande apporto è quello saudita, sicuramente. Sì.
Ecco, Marzia Rumi, sicuramente incuriosisce molto questa convivenza tra l'Islam, insomma una religione che sappiamo ha dei precetti molto, molto rigidi, e lo stile di vita di Cuba, no? Io ricordo tanti anni fa un'inchiesta, un titolo del Corriere della Sera che definiva quella di Cuba l'economia del dopopranzo, no? Un'economia fatta di rum, caffè, sigari. Abbiamo sentito anche nella clip che abbiamo mandato in onda anche la musica, no? Il ballo. Ecco, com'è questa convivenza tra l'Islam e lo stile di vita di Cuba?
Questo è proprio appunto il punto l'obiettivo principale del mio documentario, non tanto i temi religiosi, perché insomma in tutti i paesi ci sono conversioni all'Islam e anche a altre religioni. Nel caso di Cuba ho trovato interessante proprio questo fatto, vedere come potessero convivere due culture che apparentemente sembrano così diverse, perché poi nella realtà dei fatti, al di là dell'elemento anche un po' divertente, convivono tranquillamente, proprio perché lo stile di vita cubano è molto, no, esuberante, fatto, come dicevi tu, di balli, tanto rum, musica soprattutto, e quindi si scontra un po' i precetti islamici, no? Che è una religione, a differenza di tante altre, che entra proprio nella vita delle persone, no? Bisogna pregare 5 volte al giorno, non si può mangiare la carne di maiale, che soprattutto a Cuba è la carne per eccellenza, si mangia tantissima carne di maiale. E quindi la cosa interessante per me è stata proprio questa, vedere come delle persone che erano abituate a un certo stile di vita, uno dei personaggi è un ragazzo che si è convertito a 20 anni, quindi nonostante tutto anche lui ha portato questa grande rivoluzione, per rimanere in tema cubano, nella sua vita.
Ecco, appunto, immagino che ha incontrato molte persone interessanti, no? Durante la realizzazione di questo documentario c'è un incontro particolare, un personaggio che ci può raccontare brevemente?
Io in realtà ho scelto 3 personaggi alla fine, pure per motivi narrativi, però gli incontri sono stati tanti e bellissimi, perché ognuno, no, era una storia originale e particolare. Quella che mi ha colpito di più, che poi non ho selezionato in realtà, però a livello proprio personale, è stato di un fotografo cubano che aveva iniziato come me un reportage sulla cultura, cioè sulla conversione dei cubani all'Islam, e alla fine si è convertito, quindi mi ricordo che mi diceva: anche tu vedrai che conoscendo questa religione meravigliosa alla fine ti convertirai anche te. Quindi era stato molto interessante, perché poi aveva la moglie che era una grande sociologa dell'Havana, e quindi parlare con loro due insieme è stato molto interessante, perché erano 2 punti di vista diversi, ed era stato interessante vedere questo cambiamento in una persona che si era avvicinata in maniera molto, no, oggettiva per raccontarne un fenomeno, alla fine è rimasto coinvolto nell'esperienza.
Ecco, adesso noi come Radio Tremondo metteremo sul nostro profilo Twitter un link per poter vedere la clip, no? Il trailer di questo documentario, ma c'è la possibilità di vederlo in giro? È stato presentato in alcuni festival, chi volesse vederlo, conoscerlo meglio, ricordo si chiama Islam de Cuba, dove si può vedere?
In realtà siamo ancora in fase di distribuzione, che è stata la fase più complicata, e quindi lo stiamo ancora presentando a vari festival. Siamo andati a Bonn, a Madrid, andati virtualmente causa coronavirus, e quindi per il momento stiamo facendo un po' il giro dei festival. Siamo riusciti a venderlo a Amazon Prime in America, però qui ancora no, siamo un po' più lenti, diciamo, nella distribuzione di documentari indipendenti in lingua originale, quindi ci auguriamo di riuscire anche a poterlo mostrare qui in Italia. Abbiamo fatto delle presentazioni, ogni tanto tra una pausa e l'altra siamo riusciti a presentarlo, e ci auguriamo di farlo vedere brevemente, a breve termine, insomma, anche nei cinema, quando sarà possibile, ecco.
Va bene, intanto, come dicevo, i nostri ascoltatori potranno vedere sul nostro profilo Twitter il trailer di Islam de Cuba, realizzato da Marzia Rumi e prodotto da Pinup Filmmaking. Grazie a Marzia Rumi per essere stata oggi con noi a Radio Tremondo.
Grazie a voi, grazie, a presto.
Ecco, e adesso, come vi dicevo all'inizio, anche Radio Tremondo, come altri programmi odierni di Radio 3, dedica uno spazio a John Lennon nel giorno in cui ricorre il 40° anniversario del suo assassinio. È un'occasione non per celebrare un lutto, ma per ripercorrere, con una serie cadenzata di brani inseriti in quasi tutti i programmi della nostra rete, il pensiero e le 1000 fughe in avanti di John Lennon. Noi mandiamo in onda un brano di John Lennon, che si intitola Don't Let Me Down, un brano celeberrimo. Lennon iniziò a scrivere questa canzone nei primi giorni del dicembre del 1968, ne incise una demo e il 27 e 28 gennaio 1969 la canzone venne registrata dai Beatles agli studi Apple, uscì come lato B del singolo contenente Get Back sul lato A. È una struggente canzone d'amore dedicata a Yoko Ono, e adesso buon ascolto con Don't Let Me Down. Don't let me down.
like she does. Ooh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she do me, ooh, she do me. Yes, she does. The first time, don't you know it's gonna last? It's a love that lasts forever. It's a love that has no past. Don't let me down. She really done me. Ooh, she done me. She done me good. I guess nobody ever really done me. Ooh, she done me. She done me good.
Davvero struggente, Don't Let Me Down, Non Deludermi, questa canzone d'amore composta da John Lennon e dedicata a Yoko Ono. Pensate che restò memorabile di questo brano un'esecuzione live dal vivo sul tetto della Apple Corps il 30 gennaio del 1969. Pensate, insomma, chi c'era quel giorno che vide i Beatles esibirsi dal vivo sul tetto della casa discografica. Davvero grandi emozioni. Questo era l'omaggio di Radio Tremondo, che si unisce all'omaggio di Radio 3 in questa giornata in cui ricorrono i 40 anni dall'anniversario dell'uccisione di John Lennon, ucciso nella sera dell'8 dicembre del 1980 a New York. E si chiude così la puntata odierna di Radio Tremondo. Radio Tremondo, vi ricordo, torna domani mattina alle 6.50 con la rassegna stampa internazionale e poi con il nostro approfondimento delle 11. Adesso arriva il momento di Radio Trescenza. A tutti voi l'augurio di una buona giornata da Roberto Zichitella.